Ancora un altro bellissimo brano di Ennio Morricone, colonna sonora del Buono, il Brutto e il Cattivo. Allora andiamo a presentare gli ospiti, poi chiediamo adesso proprio su questo titolo.
È buono, brutto o cattivo? Vincenzo D'Amico.
Ragazzi, oggi non voglio presentarmi con il mio famoso Maracanã, proprio perché penso che il genio purtroppo ci ha lasciato, quindi
vero.
Per rispetto al genio oggi vi dico solamente buongiorno ragazzi.
No, ci sta, noi abbiamo aperto la puntata proprio con dedicandola a Ennio Morricone, quindi va benissimo, Vincenzo, ci mancherebbe.
E insieme a Vincenzo abbiamo Antonio Paganin. Ciao Antonio.
Ciao Antonio, ben trovato.
Non lo sentiamo.
Buongiorno.
Ciao Eccolo. Antonio, ecco, ti sentiamo
lo
bene.
Vediamo pure.
Ben trovato anche a te Antonio, che ti vediamo e ti sentiamo attraverso Skype. Allora, proprio per un attimo collegandoci a questo
ragazzi,
titolo... Prego.
Voi siete dei fortunati. Perché a me mi potete solo sentire. È bello, invece... paga sta alla grande, è bello come il sole, oh dai.
Sorride anche lui Antonio. No, vi voglio chiedere, collegandomi un attimo a questo titolo che abbiamo scelto, perché oggi insomma stiamo dedicando dei momenti proprio a Ennio Morricone con varie colonne sonore, il buono, il brutto e il cattivo di questo campionato. Chi sono? Facciamo un giro rapido, poi entriamo sul tema un po' più specifico su alcuni temi, però parto da Antonio Paganin. Hai così un'idea di buono, brutto e cattivo in questo momento?
Assolutamente sì, è l'Inter. Il buono è la famiglia Zhang, che investe tanti soldi nell'Inter. Il brutto è la squadra, che non riesce a fare i risultati che la società vorrebbe. Il cattivo chiaramente è Conte, che nonostante penso le urla, la volontà e il richiamo a riuscire a dare continuità dei risultati, la squadra non riesce proprio a venirne fuori. C'eravamo illusi, io stesso mi ero illuso dopo la vita con la Sampdoria, dalla ripresa, perché si era intravisto un modulo diverso, Eriksen dietro le punte, sembrava che la squadra avesse preso fluidità e poi ritorna nei suoi vecchi errori, di quelli di perdersi, di avere delle paure che non esistono per una squadra che deve vincere, e come ieri butta via una partita che era praticamente vinta.
Marco non sei in forma, non sei in forma, perché dopo le prime due parole di Antonio avresti dovuto dire la tocca piano.
No, ma infatti io l'ho lasciato perché lui ha individuato. Lui ha associato questo titolo di un grandissimo
tutto
film
all'Inter.
Tutto all'Inter. Quindi voglio dire, infatti, scegliete voi, e devo dire che tutte e tre le cose, secondo me, calzano a pennello su quello che ha detto.
D'accordissimo.
Cioè, io non so, ma calzano a pennello. Vincenzo.
D'accordissimo. Beh, il mio cattivo è il Covid. Che ha distrutto un campionato di calcio, rendendolo una cosa così tanto per finirla, e quindi sicuramente quello. E poi sì, potrei essere anche d'accordo con Antonio per quanto riguarda l'Inter e Conte, perché io, ragazzi, Marco, tu sei testimone, un paio di mesi, no, ancora prima del Covid, parlando, io dissi che se l'Inter non vinceva lo scudetto era un fallimento.
Sì, sì.
Vero, me lo ricordo.
No, perché qua qualcuno che interveniva, no? Cioè, no, ragazzi, quando prendi un allenatore che ti costa 12 milioni d'euro, circa 20 lordi, lo prendi per vincere lo scudetto, non per arrivare a secondo, terzo, quarto o in Champions. Quindi io ribadisco, se non vince lo scudetto è un fallimento. Ok, poi...
No, tu questo l'hai sempre detto, eh. Devo essere sincero, Vincenzo ha sempre detto questa cosa, non è che lo dice oggi che le cose insomma si stanno delineando in un certo modo, lo hai detto a tempo proprio, diciamo, nella prima parte della stagione, quando le cose diciamo erano un po' diverse. Ma qual è, allora io vi chiedo una cosa, visto che ci siete andati voi, io vi seguo, no, in questo discorso, è un problema qualitativo o è un problema psicologico di questa squadra, di questo gruppo, dell'allenatore? Cioè, qual è il problema reale? È una mancanza di qualità? Quindi ancora una volta ha ragione qui Conte, che non ha giocatori per competere? Oppure un problema anche un po' psicologico di questa squadra, perché molte volte si innervosisce, si butta via. A me sembra molto lo specchio dell'allenatore, si riflette molto. Antonio Paganin, parto da te. Qual è il vero problema? Se ne devi individuare uno, qual è?
Psicologico. se dovessimo fare un altro titolo, sembra una squadra sull'orlo di una crisi di nervi, per il semplice motivo che non riesce a gestire quello che crea, non riesce ad avere continuità anche di rendimento. Se ci ricordiamo la partita con il Sassuolo, non è stata una prestazione, diciamo, sì, hanno sbagliato tanto, ma hanno concesso veramente una follia per una squadra. Se ti ricordi, in alcune puntate, diciamo, sì, la Juventus si può discutere tutto, ma fino alla partita con il Torino ha preso 0 gol. Per cui una squadra è differente lì, è proprio una questione di mentalità, di psicologia, ma di mentalità. È una squadra che non è abituata a vincere e chiaramente viene da un periodo molto lungo di non vittorie, che si sta ricostruendo con grande fatica, ma è chiaro che dentro una squadra, al di là di quello che può dire Conte, deve mettere giocatori di personalità. Io in questo non faccio fatica a identificare giocatori di personalità all'interno dell'Inter. Ripeto, io voglio bene all'Inter perché ho giocato 5 anni, da piccolo tifavo Inter, ma in questo momento, se devo essere molto chiaro, faccio molto fatica.
Hai vinto pure qualcosa con l'Inter, mi sembra, insomma, così, vado a memoria, no?
Due Coppa UEFA e due campionati di legno, che vuol dire arrivare a seconde, ma indipendentemente da quello manca la parte di personalità. Se togli forse 1-2 giocatori che possono essere, a mio modo di vedere, Handanovic e forse Borja Valero, però non è nell'undici iniziale, faccio fatica a vedere dei giocatori che hanno la personalità, se li rapportiamo con chi in questo momento sta vincendo. Se fai un parallelo, si fa molta fatica, perché parlano molto del reparto difensivo, ma Skriniar non è un giocatore di personalità, è un giocatore fisico, tutto quello che si vuole, ma non di personalità. De Vrij uguale, l'unico che doveva alzare il livello è Godin, ma sta facendo un'annata molto negativa, a mio modo di vedere. Se si appoggiano a bastoni, qualcosa c'è che non va.
Allora, prima di sentire Vincenzo D'Amico, andiamo a dare il buon pomeriggio.
Io sottoscrivo interamente.
Ah, tutto intero, in toto. Vincenzo D'Amico sottoscrive in toto.
In toto.
Vincenzo, cena pagata.
Cena pagata. Allora, sentite,
dice male con Vincenzo, però, Antonio.
Allora, andiamo a presentare l'altro ospite graditissimo, così sentiamo anche un punto di vista di un mister. Dai.
Si aggiunge a noi mister Gigi De Canio.
Ciao, mister.
Ciao a tutti, ben trovati.
Ben trovato, mister, con
Ciao,
noi.
Ciao, Gigi. Ciao, grande Vincenzo. Ciao, grande.
C'è anche Antonio Paganini, mister, con noi, che stiamo così dibattendo.
Salute. Ciao, mister, ben arrivato.
Allora, io ho chiesto, e quindi rigiro la domanda anche al mister, e poi sentiamo anche un paio di messaggi.
Il buono è sempre la stessa persona, dopo li leggiamo.
Mister, qual è il vero problema dell'Inter? È un problema di qualità, manca la qualità, o è un problema di psicologico, di personalità, non lo so, però qua lo chiedo all'allenatore, no? Perché stiamo parlando di una squadra che quest'anno, insomma, nel momento in cui doveva spiccare un po' il volo si è fermata. Anche ieri si è arrabbiato tantissimo Conte, anzi, ce l'hai quei 30 secondi al volo di Conte? Me li prendi per favore un attimo, Andrea, ce li abbiamo noi? Vai, sentiamolo un attimo e poi lascio la parola a mister De Canio.
Ma la delusione è enorme. La delusione è tanta, almeno per quello che mi riguarda, e mi auguro anche che la delusione che io ho oggi, anche l'1% l'abbiano i calciatori, quindi sicuramente c'è grande delusione, perché partita da portare in carrozza a casa, siamo stati capaci, si è riusciti a perderla, ecco.
Mister De Canio, che tra l'altro conosce bene Conte, chi ha deluso di più, Conte o i giocatori? Mister.
So anche...
Gigi non ci sta ascoltando, Conte.
No, so anche che ha detto... come che il primo responsabile sono io, perché sono l'allenatore, che quindi da questo momento dobbiamo sentirci tutti in discussione. Conte batte molto sul discorso della mentalità, perché i calciatori di livello che sono vincenti è perché hanno questo DNA. E lui naturalmente misura col suo metro, perché da giocatore, anche quando non era titolare, ma nello spogliatoio lui era un leader che stimolava i compagni perché dessero sempre il massimo e perché fossero vincenti. Quindi è cresciuto in questo modo. Ha cominciato a fare l'allenatore a parte un paio di esperienze negative, ma poi è risultato sempre vincente anche a livello nazionale e internazionale, quindi la sua è una fame costante. Vorrebbe che tutti avessero il fuoco sacro che ha lui dentro, e questo è un percorso di crescita per tanti calciatori che devono imparare a conoscere un allenatore così. E questo aspetto lui, in questo aspetto lui vorrebbe coinvolgere anche l'ambiente Inter, che ha una grande storia, ma la società calcistica che oggi guida l'Inter è una società ancora giovane in questo senso, e quindi è comprensibile il messaggio che Conte vuole dare.
Questo è un po' il messaggio. Allora, prendiamo un paio di messaggi scritti, Cinzia, e poi sentiamo un audio.
Perché abbiamo chiesto anche che cos'è il buono, il brutto e il cattivo.
Sì, abbiamo giocato un po' con i titoli
dei film dove Ennio Morricone ha fatto la colonna sonora. Il buono è Inzaghi, che sta facendo miracoli con una rosa ridotta all'osso. Il cattivo è la Juve, che non molla un centimetro ed è sempre cattiva e sul pezzo. Il brutto è Conte, che non ha dato nulla a quest'Inter. E poi ancora, il buono è Simone Inzaghi, il brutto è Sarri, anche per il linguaggio. Il cattivo è Gasperini, che vuole rovinare la festa a tutti.
C'è un audio al volo? Prendiamone uno.
Ha ragione Vincenzo D'Amico, come vi dissi pure io, shout out in Succio, 12 milioni di euro all'anno, e non ci dimentichiamo i soldi che gli ha fatto spendere, qua tutti un po' si dimenticano i soldi che ha speso l'Inter, e rischia di arrivare quarta, attenzione
Questo è il pensiero degli ascoltatori, come potete sentire.
Saluto in Succio.
questo è il pensiero. Sentite, ma è a rischio anche, vista come sta andando l'Atalanta, pensate che possa veramente
salire
anche al secondo posto in questo momento? Riparto da Antonio Paganin, partiamo un attimo. L'Atalanta ha vinto, c'è una classifica qua, ce l'ho sotto mano adesso, la prendo da tutto Mercato Web, da dopo la ripresa, l'Atalanta ha fatto 15 punti recuperando una partita. La Juventus 12, ma una gara in meno rispetto a quelle giocate dall'Atalanta. Poi Milan, Inter 10 punti, Napoli 9, via via tutte le altre. La Lazio ha fatto 6 punti, la Roma malissimo in questa classifica con appena 3 punti fatti. Antonio?
No, per lo dico con un po' di rammarico, perché Gasperini ha fatto intendere, a mio modo di vedere, qualcos'altro. Loro già ieri hanno iniziato quello che è in questo momento la valorizzazione dei giovani, hanno giocato due ragazzi che non avevano mai giocato, e ha fatto capire che da qui alla fine ne debutteranno degli altri e che hanno in testa la Champions. Questo mi fa capire che anche se loro ci tengono e ci provano sicuramente, ma non è nella loro testa il fatto di andare ad arrivare terzo o secondo, anche se sarebbe prestigioso, perché tanto non cambierebbe formalmente niente per loro, al di là di aggiungere record su record, al di là dei gol fatti, del numero dei prettamente fuori casa. Ma in questo momento quello che loro preme, e sta lì la vera segreto dell'Atalanta, è la programmazione. Loro stanno cercando di capire quelli che saranno nel futuro giocatori che sono da Atalanta, perché è chiaro, una squadra che in due anni 102 volte la Champions e non è fra le candidate a arrivare nei primi quattro posti, vuol dire che si sta aprendo un ciclo importante e devono continuare ad alimentarlo.
Vincenzo D'Amico.
Allora l'Atalanta è, credo, a 6 punti dalla Lazio.
Aspetta che mi hai preso un contropiede.
Sì,
la prendo 5, perché c'è la 5. C'è la Lazio 68 5. E
l'Atalanta
63 l'Atalanta, 5.
Ok, è un punto dall'Inter.
Sì.
Sì.
Quindi
matematicamente l'Inter tutto può succedere.
Sì.
L'Inter ce l'ha portata di mano e la Lazio, se non fa i risultati che deve fare, diventa un problema il secondo posto. Però credo, insomma, non ci siano dubbi che le quattro sono queste.
Sì, per la Champions sì, non ci sono dubbi. È soltanto adesso un discorso di posizione. Mister De Cagno, che ne pensa?
Penso che il pensiero dell'Atalanta è coerente con la loro strategia. In questo momento sanno di aver ottenuto un altro risultato importante, ma quello più importante è che in questo contesto loro misurano i calciatori che dovranno alimentare questa loro crescita e stabilizzarla sempre più a questo massimo livello. Quindi devono anche piano piano sostituire la base della squadra, e quindi lo potranno fare solo cercando questi calciatori che hanno quella forza tecnica e morale per sostituire questi giocatori base. Lo possono fare in queste situazioni, cioè testandoli in momenti importanti. Per loro non sarà importante raggiungere il secondo posto, per quanto, come diceva prima anche Antonio, può essere aggiungere qualcosa in più al prestigio che ormai hanno già acquisito, ma è un elemento importante per le loro valutazioni di base, insomma, ecco, sul valore dei calciatori.
Questo è un po' il vostro pensiero. C'è ancora messaggi in questo momento, ripeto, il tema che è così, si in un certo senso si parla molto, è proprio l'Inter con Conte, le domande vanno tutte in quel senso.
Sì,
vai.
Santino di Nettuno scrive: Conte mi sembra troppo rinunciatario, devo dire, sembra troppo un gettatore di spugne, con altre squadre era più combattivo. Ma, aggiungo, il campionato ancora non è chiuso, seppure ora la classifica ha avuto un leggero cambiamento, io non mi sbilancerei. Ci saluta e poi insomma ci manda anche un abbraccio. Siete unici, scrive. E poi l'Inter è sempre la stessa, ogni anno parte bene e poi arriva al quarto posto, cambiano gli allenatori e i giocatori, ma lo spirito Inter è sempre uguale. Conte è tanto bravo a preparare le partite quanto incapace nel gestirle, il suo vero grande limite.
Ma Antonio, riparto da te. Abbiamo criticato, cioè, l'anno scorso Spalletti fu criticato, no? Cioè, ha fatto meglio o siamo a quei livelli tra Conte e Spalletti, se dobbiamo fare un paragone in questo momento, al di là dei punti in più che ha, no?
Se andiamo a vedere anche da come era composta la rosa, se facciamo un parallelo, Spalletti ha fatto qualcosina meglio, per assurdo, perché non aveva questo tipo di rosa. Non aveva.
Quindi per te l'Inter era più forte l'anno scorso
nel mercato estivo e nel mercato soprattutto quello invernale.
Quest'Inter qua è più forte, la ritieni più forte di quella dell'anno scorso?
Questa assolutamente sì. Cioè non ha Lukaku, non ha Eriksen, parliamo solo di giocatori più rappresentativi. Se andiamo a fare un parallelo, non aveva nemmeno il Lautaro di quest'anno o Spalletti l'anno scorso, perché Lautaro non era quello di quest'anno, per cui ha beneficiato di un anno, una sorta di apprendistato nel quale ha capito un po' come funziona il mondo Inter, per cui per assurdo è stato fatto un passo indietro. Ma ritorniamo al discorso di prima, è un problema proprio di scelta dei giocatori e della personalità del singolo. Sentivo tante volte gli interisti che fanno un parallelo con l'Inter di Mourinho, ma ci ricordiamo l'Inter di Mourinho che giocatori aveva in termini di personalità all'interno? Aveva Samuel, aveva Lucio, aveva Zanetti, aveva Maicon, aveva lo stesso Eto'o. Cioè parliamo di se andiamo a raffrontare adesso con i giocatori adesso, è difficile fare un parallelo. È lì la vera differenza, avere giocatori di grande personalità e di grande qualità. L'Inter si deve ricostruire, perché chiaramente è passato tanto tempo, il suo appeal è calato nel tempo, non è più l'Inter di una volta, si sta ricostruendo, ci vorrà probabilmente, a mio modo di vedere, del tempo.
Mister allora, De Canio, scusate, prego Vincenzo, scusate, vai.
Stiamo massacrando Conte come se fosse diventato l'ultimo pirlot della situazione. È sempre un allenatore importante che probabilmente in questo approccio con l'Inter, in questo primo anno, non sta dando quello che dovrebbe e che potrebbe. Però insomma stiamo sempre parlando di un allenatore che ha vinciucchiato qualcosa,
Sì, pure Ancelotti ha vinto un sacco di cose, però nel Napoli non ha fatto bene, ricordiamoci. Appunto. No, perché io non vorrei che, cioè, questo discorso qua, Vincenzo, che io apprezzo, per carità, tu fai bene a dirlo, quello che ha vinto Antonio Conte, eccetera, però non è che possiamo sempre, cioè, se c'è un allenatore che vince e c'è passato, allora se fai una critica è lesa maestà. Se c'è un altro invece vai giù con la zappa, con tutto, cioè, io credo che le critiche in questo momento siano giuste e doverose.
Certamente.
Siano giuste e doverose. Questo non vuol dire mettere in discussione un allenatore che ha vinto e che continuerà a vincere. Ma in questo momento, se fai un'analisi, non puoi non criticarlo. Non puoi non farti delle domande.
Ma io mi accodo alle critiche.
No, perché spesso sento, capito, questa cosa. Mi sembra che ci sia una diversità di trattamento. Mister De Canio, che ne pensa lei da allenatore su questo discorso? Cioè, stiamo esagerando?
No, no, assolutamente, ma credo che, come ho detto prima, e anche dalle interviste, Conte, che è tanto intelligente quanto ambizioso, sa benissimo di essere anche lui insoddisfatto. Lui ha solo spiegato le motivazioni, ma anche, come diceva Antonio prima, mi sembra che poi fosse anche un po' in linea con quello che dicevo io all'inizio, cercando di spiegare il pensiero di Conte. L'Inter ha bisogno di tempo per diventare grande, così come la si vuole intendere, perché una grande squadra di calcio, per essere grandi, ha bisogno di giocatori completi sul piano della personalità, sul piano del valore tecnico, sul piano del valore caratteriale, pur essendo bravi, ma essere un campione vincente è sempre un qualcosina in più. Non grandissime differenze sul piano tecnico, anzi, a volte magari sono dei giocatori che tecnicamente sono più bravi, che però caratterialmente, agonisticamente, come mentalità, non risultano essere vincenti. Ecco, per essere vincenti, è chiaro, anche l'Inter di ieri è chiaro che è più forte del Bologna, quindi stai vincendo la partita, e se è più forte vinci. Quello che dice Conte è che sul piano della mentalità, una squadra così forte non può farsi male quando ha degli obiettivi così, certo, importanti.
Così importante.
E la crescita passa dall'analisi di queste situazioni. Per cui nella scelta futura di qualsiasi elemento possa entrare o debba entrare a far parte dell'Inter, è chiaro che sia l'allenatore che la società deve porsi questo interrogativo e deve avere questa capacità di saper, comprendendo queste cose, di saper scegliere l'elemento giusto, insomma.
Bene, 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 siamo arrivati al termine di questo spazio con voi tre, quindi voglio salutare e ringraziare tantissimo Mister De Canio, Antonio Paganin e Vincenzo D'Amico. Grazie.
Grazie,
buona settimana ragazzi.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao Marco, ciao Cinzia, un abbraccio a voi.
Un abbraccio, buona settimana.